No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
È domenica, sulla Costa Azzurra splende un sole magnifico, le spiagge di Cannes sono popolate come Rimini in agosto, ma quelli di Hollywood Party sono qui per raccontarvi il Festival del Cinema, non il Festival della Spiaggia, non i barbecue sulla sabbia. E quindi Alberto Crespi e Miriam Mauti sono qui nello studio di Radio France, dal quale andiamo regolarmente in onda per un'ora e un quarto, quasi un'ora e un quarto di trasmissione, in cui vi racconteremo di tutto e di più.
Perché vi facciamo un po' il riassunto del weekend. Ieri è stata una giornata importante, soprattutto per il nostro cinema, visto che è stato presentato in concorso Mia Madre di Nanni Moretti. Ci torneremo su, naturalmente, anche ascoltando le reazioni della stampa internazionale, che sono state unanimemente favorevoli, e di questo siamo contenti. Ieri sera grande festa con tutto il cast, assolutamente in un momento di gioia totale dopo l'accoglienza in sala, 10 minuti di applausi. E poi però è stato un weekend anche di grandi autori, da qualcuno ci si aspettava di più, da qualcuno no, con qualcuno è andata bene. Vi racconteremo di Todd Haynes e della sua Carol, ovvero Cate Blanchett. Vi racconteremo di Gus Van Sant e dei suoi viaggi spirituali e non alle pendici del Monte Fuji in Giappone. Vi parleremo del primo film in concorso francese, Mai Wen, e poi di molte altre cose, per esempio di un bellissimo documentario che viene presentato qui nella sezione di Cannes Classic dedicato a Sidney Lumet. E Cannes Classic stasera, mentre vi parliamo, sta presentando la versione restaurata di Rocco e i suoi fratelli.
Alla festa di Nanni Moretti è stata vista anche Miriam Mauti ballare scatenata sul cubo. Io ho avuto delle relazioni accurate, io non ci sono andato perché sono refrattario alle feste e anche perché mi ero attardato con le proiezioni e ho visto il film di Todd Haynes in una proiezione successiva a quella a cui l'hai visto tu, Miriam, ieri sera sabato non c'era trasmissione, e quindi c'è chi è andato al cinema e c'è chi si è dato la bella vita. Scherzi a parte, Miriam si è recuperato un sacco di cose, in particolare ha recuperato un bel documentario,
sì, un
su Amy Winehouse, dal quale prendiamo praticamente tutta la colonna sonora di oggi.
Sì, perché è stato presentato un film che era molto atteso, fuori concorso, è un evento speciale, si chiama Amy ed è dedicato alla vita di Amy Winehouse, purtroppo molto breve visto che è morta a soli 27 anni, un documentario firmato da Cafadia, che è lo stesso regista che aveva fatto il documentario su Senna un paio d'anni fa, ed è un documentario molto osteggiato dalla famiglia della musicista britannica, perché insomma mette in luce anche le responsabilità che questa avrebbe avuto nella mancanza di aiuto a questa ragazza, che il documentario mostra in molti momenti della sua vita. Intorno ai 20 anni aveva già cominciato a chiedere in qualche modo aiuto per la strada che stava prendendo la sua vita. Noi intanto, grazie ad Amy Winehouse, avremo una colonna sonora molto jazz e molto blues, perché questo tra l'altro era la sua passione musicale. Il film racconta come questa ragazza fondamentalmente volesse solo fare la musicista, tutto il resto è arrivato per caso e tutto il resto le è capitato un po' addosso e non è stata in grado di gestirlo, intendo la fama, i premi, i tour e tutta la pressione che naturalmente c'è in queste occasioni. Quindi Amy Winehouse con una delle sue canzoni più belle, tra l'altro Back to Black, e poi cominciamo a parlare subito di Mr. Moretti.
Shame, oh shame, babe.
Applaudono a Nanni Moretti, ma chiediamo direttamente il parere anche di Christian Haust, il collega della Radio di Amburgo.
Mi è piaciuto molto per tante cose, perché I switched to English now because it's better, and no, I liked it very much because on the one hand it's very, very entertaining in a good way, in a very sophisticated way, and on the other hand it deals with the profound things in life, you know, and Nanni Moretti somehow managed to put this all in one movie, and it's brilliantly acted, and I was both at the same time entertained and deeply moved.
Lo ha trovato un film da un certo punto di vista estremamente divertente, in modo molto intelligente e molto sofisticato, e poi è un film che si occupa dei grandi problemi della vita, ed è incredibile come Nanni Moretti riesca a mettere queste due cose dentro lo stesso film. Io ho una curiosità, aveva mai sentito nominare l'attrice che fa la madre?
The mother, okay. Actually, I've never seen her before. Non ho visto mai, non lo so. She's very famous in Italy. Okay, no, you can see, she did a very deep and moving performance, I have to say. And you can see sometimes that actors who come from theater, they bring something different to a movie than movie actors, you know?
Non aveva mai visto Giulia Lazzarini, ed è splendida, ed è vero, a volte gli attori che vengono dal teatro, che hanno fatto solo teatro, portano ai film qualche cosa di più, delle performance di livello superiore.
Is there any movie that you are waiting for to see in this competition?
Yes, I'm looking very much forward to see Paolo Sorrentino, of course, because he's one of my favorites. I have to say, except the one he did with Sean Penn, I didn't like that one. But I hope it will be more like Il Divo or La Grande Bellezza. But I don't know, you know, it's an international project. I like his movies better when he does them in Italy, but let's see what happens. Maybe he will convince me, you know.
Ho molta voglia di vedere il film di Paolo Sorrentino. È uno dei miei registi preferiti, anche se mi sono piaciuti tutti i suoi film, un po' meno quello fatto con Sean Penn. Mi piace di più quando fa progetti più italiani, come Il Divo, come La Grande Bellezza. Questo è un progetto internazionale, speriamo, vediamo che succede.
Ecco, questa era la voce di Christian Haust, il collega di Radio Amburgo, che in realtà è un po' il rappresentante di quello che è stato il coro di critiche positive che abbiamo ascoltato e che abbiamo letto in questo weekend dedicato a mia madre. Il film è stato accolto molto bene in sala, ma anche alle proiezioni per la stampa e anche alla conferenza stampa, devo dire, ci sono state molte domande che avevano come premessa il fatto che il film fosse molto piaciuto. Dalla conferenza stampa vi proponiamo anche un ragionamento che fa sul cinema italiano, che ha fatto sul cinema italiano Nanni Moretti, partendo da una domanda che gli hanno fatto sul finale del film, no? Il finale con che ha come ultima parola pronunciata la parola domani. Ecco, questo è il commento che ha fatto Nanni Moretti.
In quel a cosa pensi? A domani, in quel a domani che dice la mamma, ecco, non era mia intenzione pensare al futuro dell'Europa. Ecco, però quasi tutte le interpretazioni sono ammesse, quasi. Ma è un film anche su ciò che resta qui, tra di noi, vivi su questa terra, è un film su ciò che resta delle persone che se ne vanno, che muoiono. Quindi i libri, gli scatoloni, il latino che la nonna insegna alla nipote, i ricordi che gli ex alunni di nostra madre hanno e che raccontano a Margherita e a Giovanni. Margherita e Giovanni che attraverso i racconti degli ex alunni della mamma forse sembrano avvicinarsi in modo nuovo alla loro madre, ecco, è come se gli ex alunni gli comunicassero qualcosa di sostanziale che forse a loro due, Margherita e Giovanni, che erano così vicini, forse qualcosa che gli era sfuggito, ecco. Poi il domani del cinema italiano, non so, io sono molto contento che quest'anno ci siano in competizione tre film italiani, che ci siano film italiani anche nelle altre sezioni, però mi sembra ancora che sia il frutto di iniziative individuali, di singoli registi, di singoli produttori e non questa presenza importante del cinema italiano a Cannes, non tanto di un clima intorno al cinema che insomma è sempre molto distratto in Italia, ecco, questo clima, c'è sempre un'attenzione distratta al cinema, sia come fenomeno industriale che come fenomeno artistico.
Shoes, I understand a man confused. That must have been, but I don't care. I feel the way your shoulders bend. Sorry, the empathize. Looking through your bloodshot. Nobody can be that wise.
philosophy. So you think you cleverer than me.
So smart.
But I'm not just some drama queen. Cause it's where you're at, not where you've been. So what do you
Questa era di nuovo Amy Winehouse, di cui Miriam Mauti e altri spettatori con lei hanno visto questo documentario intitolato semplicemente Amy, giusto? Che arriverà anche in Italia, Miriam, vero?
Sì, uscirà distribuito per 3 giorni al cinema alla metà di settembre, dovrebbero essere i giorni intorno all'11, il 12, il 13 di settembre.
Dovrebbe arrivare in Italia anche Sea of Trees, il mare di alberi di Gus Van Sant. Io e Miriam Mauti siamo tra i pochissimi a cui il film, diciamo, non è dispiaciuto, perché dire piaciuto sarebbe una parola grossa anche per quanto mi riguarda, ma ci sono state reazioni furibonde, c'era veramente gente che se incontrava Gus Van Sant per strada ieri sera, il povero regista rischiava grosso, perché alle proiezioni c'è stata un po' un insorgere, e Variety ha pubblicato una delle recensioni più insultanti e più a sfottere, sapete quelle stroncature in cui in realtà si prende in giro un film, che mi sia mai capitato di leggere. A me non è sembrato un film così brutto, anche se un film con due anime che non stanno molto bene insieme. È la storia di un uomo che ha avuto un lutto gravissimo nella sua vita, ha perso la moglie, detto molto semplicemente.
E questo si capisce dall'inizio,
si capisce,
quindi non vi stiamo...
Non è uno spoiler, non vi stiamo rovinando la trama. L'uomo è Matthew McConaughey, la moglie è Naomi Watts, e quest'uomo decide di andare a morire in un luogo molto particolare, in una foresta alle pendici del Monte Fuji in Giappone, che esiste davvero, tra l'altro, anche se il film è girato altrove, è girato in America per problemi di permessi, perché questa foresta è anche, credo, un parco naturale, un luogo sacro.
Sì, è un parco naturale ed è effettivamente, se la cercate su Google, è effettivamente soprannominata The Sea of Trees, come è il titolo del film, ed è effettivamente un posto che viene indicato come il posto ideale per suicidarsi. Potete capire che il Giappone non ci teneva troppo, sì, a dare il permesso per far sì che questa fama della foresta...
Sì. Noi in Italia abbiamo molto più modestamente il ponte di Cuneo, famoso per questo motivo. Anche il ponte di Ariccia però lo, sì, era, vero? Dalle tue parti. Quindi quest'uomo va in Giappone e entra in questa foresta, dove incontra un giapponese che sembra lì per lo stesso motivo, interpretato da Ken Watanabe, e vive con lui una notte di... I due si perdono in questa foresta, vivono insieme una notte di avventure abbastanza rocambolesche, e nel frattempo ci viene raccontata in flashback la storia della coppia e la crisi di questa coppia. La parte, diciamo così, di coppia, appunto, ambientata negli Stati Uniti, è un po' una soap opera non particolarmente originale. La parte nella foresta è fiabesca, onirica. La foresta è in realtà un viaggio nell'aldilà, in qualche modo. È l'Ade, come lo chiamavano i greci. Quindi bisogna sospendere ogni verosimiglianza. Chi ha trovato questa parte ridicola forse non ha colto questa componente assolutamente surreale di queste scene. Però ognuno ha i suoi gusti. Non è il miglior film di Gus Van Sant, non è nemmeno il peggiore, perché è un regista comunque un po' strano e abbastanza discontinuo.
Ed è un regista che spesso ha affrontato nel suo cinema... il discorso della perdita, del lutto, del superare la mancanza, ricordiamo Restless, oppure anche in realtà Last Days o Belli e Dannati, in qualche modo parlava, no, dell'affrontare il momento della perdita di qualcuno che ci è caro. Proprio a questo proposito Gus Van Sant ha dato una risposta in conferenza stampa, riflettendo sul modo in cui viene rappresentata la mancanza e la morte in questo film e nei suoi precedenti.
I mean, I think in each of the films there's sort of different aspects of
Nei miei film ci sono differenti aspetti della morte, vengono raccontati differenti aspetti. In questo film la morte di Joan, la moglie, è una sorta di cartina di tornasole di tutte le altre emozioni che riguardano le relazioni e la vita del personaggio maschile. La morte è una tragedia che tocca tutti i personaggi, ma il film non è strettamente sulla morte o sulla vita dopo la morte. Forse alcuni degli altri film erano su differenti idee di morte, come la morte autoinflitta, il suicidio, oppure la morte da parte di forze esterne e sconosciute. E come diceva poco fa Naomi Watts, la morte è sempre un punto di partenza narrativo interessante. Altri miei due film, come Elephant e Last Days, erano piuttosto reazioni alla versione giornalistica della morte, l'aspetto mediatico piuttosto che la morte in sé. In entrambi i casi i giornali avevano fatto ampie inchieste su quelle morti, ricordiamo la strage nella scuola americana e la morte di Kurt Cobain. E un drammaturgo come me non poteva aggiungere nulla a meno di essere accusato di approfittarne e di usare una tragedia come fonte di intrattenimento. Dalla fine degli anni 90 in poi, del resto, il giornalismo e il cinema documentario sono diventati loro stessi intrattenimenti, per cui ho fatto quei film in qualche modo sull'onda delle copertine delle riviste dedicate a quei fatti di cronaca. Era anche un modo di investigare sulla psicologia di quelle persone. L'unica via drammaturgica era quella.
Weren't really allowed to do anything about it. Like, you couldn't make a drama about Columbine without being accused of, say, profiting or making an entertainment from a tragedy. You weren't allowed to investigate. You weren't allowed to look at it in the same way that a journalist could. And I thought that there was, by then, by 1999, it was far enough along in cinema history that journalism or documentarianism had become as much entertainment as, you know, a drama could be an investigation. So I was trying to do that particular piece as a result of, like, the, you know, covers of magazines, and also the psychological investigation into the lives of the characters. I thought there was a place for drama to do that as well.
Tra l'altro, Alberto, riflettevamo oggi anche insieme ad altri colleghi su quanto il tema della morte, della perdita in qualche modo sia presente in molti dei film,
sì.
che alcuni di quelli che abbiamo visto e molti di quelli che ancora dobbiamo,
sì,
vedere.
È un festival molto allegro. Non abbiamo ancora dato il numero degli SMS, lo do al volo, 335-56-34-296. Sentiamo al volo la voce anche dell'attore protagonista Matthew McConaughey.
Sì, che tra l'altro è arrivato al volo, diciamo così, da un set in America. Ha spiegato che lui non è mai stato neanche un giorno nella foresta che viene raccontata nel film, perché appunto in realtà poi è stato tutto girato negli Stati Uniti. Sfoggiava capelli lunghi e una lunghissima barba. Questo è evidentemente esigenze di set americano. Ecco Matthew McConaughey.
You know, that was a bit of how finding love then losing love can sometimes, that's what you need to get conscious in your life. Through the forest.
La parte dedicata al matrimonio, secondo me, è più sul ritrovare l'amore che non sul perderlo. I due inizialmente sono in crisi, poi si riavvicinano. Per quanto riguarda la parte nella foresta, io ho vissuto tutta la parte del film ambientata nella foresta come un viaggio soprannaturale attraverso il purgatorio, un viaggio di autoannullamento per arrivare poi alla salvezza, affrontare la morte per trovare la vita. È nelle tragedie che ti spezzano il cuore che trovi il miracolo di riconoscere l'amore, come capita al mio personaggio in una tragedia che forse è meglio qui non raccontare. A volte è necessario che ti capitino queste cose nella vita. La foresta è reale, è tutto come sembra. Poi Matthew McConaughey si mette a giocare con se stesso e comincia a dire: aspetta, cosa ho detto? Avrò capito bene quello che era nella sceneggiatura? Ah, non è una metafora, quindi io incontro veramente il personaggio del giapponese? Il mio personaggio non sa davvero che cosa sta succedendo? In realtà ogni interpretazione sarebbe limitante. Il personaggio deve imparare una lezione e ci sono molti modi di spiegarla. Sicuramente deve annullarsi per arrivare dall'altra parte, per diventare di nuovo vivo.
Trail.
Trail?
This is the trail.
You see?
Yes, yes. Okay.
Well, I see. I see trail.
Follow it that way. He'll bring you back to the parking lot, okay?
Yes.
Yes. Go. Go.
Thank you. Thank you. Thank you.
Okay.
Jones, mi sono sentita molto di già in questo annuncio. Volevo ringraziare
Nina. Sono i momenti più belli.
Volevo ringraziare Nina che dice: Hollywood Party senza il film della radio della domenica è ugualmente piacevole. Facciamo il tifo per Nanni Moretti. Sì, noi facciamo il tifo per tutta la squadra italiana. Io sono qui fino a dove sarò qui fino a domenica sera. Spero di vederli tutti sul podio. Vediamo un po'.
Solo nel cinema siamo sacchiani e Alessandro Boschi sa a cosa mi riferisco. Alessandro Boschi in studio a Roma.
Allora, noi voltiamo pagina e andiamo a parlare di un documentario dedicato ad una leggenda del cinema americano, Sidney Lumet. Il documentario che vi presentiamo è firmato da una regista e produttrice, tra l'altro, che abbiamo il piacere di avere in studio e alla quale chiedo di stare più vicino al microfono, if you can stay closer. E che naturalmente ringraziamo per essere arrivata qui. Io sono sicura di non saper pronunciare il suo nome, quindi...
Gliel'ho appena chiesto, si pronuncia Nancy Bersky. Good evening.
Good evening.
Good evening and welcome. Why did you decide to do this movie and where did you find the fabulous interview that is the main issue in the movie? Sorry, we have to translate. Gli ho chiesto quando e perché ha deciso di fare questo documentario e soprattutto dove ha trovato l'intervista che è realizzata da Daniel Anken, l'intervista che costituisce un po' l'ossatura del film intorno al quale poi lei ha realizzato il documentario.
It was that interview that inspired me to do this movie. It was made in 2008, about 3 years before Sidney Lumet died, and the filmmaker was not able to continue making the movie for a number of reasons, and then unfortunately this filmmaker himself died last year. It was made for American Masters, a series on American television, PBS, and they invited me to come and make this movie.
L'intervista è il motivo per cui ho deciso di fare questo film. È un'intervista realizzata nel 2008, 3 anni prima della morte di Lumet, e il regista che l'aveva realizzata non riusciva però a finire il documentario, non riusciva a trovare, per varie ragioni non riusciva a trovare i fondi per terminare questi lavori. Poi lui stesso è morto l'anno scorso. Era stata fatta per una serie che si chiama American Masters, me l'hanno sottoposta e a quel punto ho deciso di subentrare.
Eccomi qua, vicino al microfono. Volevo chiederle anche, ascoltando questa intervista, Lumet ripercorre in parte alcuni momenti della sua vita, ma soprattutto si concentra su quelli che sono i suoi film e i temi dei suoi film. Il dilemma morale, in qualche modo, è proprio uno dei temi centrali del cinema di Lumet. Che idea si è fatto sul perché fosse così coinvolto da questo tema? The moral dilemma is one of the issues of the Lumet's work. Why do you think was he so involved in this?
Sidney Lumet grew up in a very poor Jewish home on the Lower East Side of New York. And he was raised with a very strong set of moral codes. He also saw a lot of poverty and injustice, and I think that affected him deeply. The interview deals with that quite a bit. It was made by Daniel Anker, by the way. And Sidney Lumet says he did not have a moral message. He did not purposely direct a moral message, that it happened unconsciously.
Lumet era cresciuto in una famiglia ebrea molto povera del Lower East Side di Brooklyn, yes? Manhattan, Lower East Side e Manhattan, a New York comunque. Era una famiglia che gli aveva dato dei codici morali molto forti, aveva visto molta povertà nella sua vita, molta ingiustizia, e questo per lui era molto importante. Nell'intervista parla molto di questo, anche se lui ripete continuamente di non aver mai voluto mandare dei messaggi con il suo cinema. Una delle cose bellissime di questa intervista è il modo in cui Lumet rifiuta a ogni piè sospinto di essere definito un autore. Ecco, è un'intervista che andrebbe mostrata a certi registi anche italiani che credono di essere degli autori dopo aver fatto 2 film. Un signore come Sidney Lumet, che di film ne ha fatti una 50 e alcuni sono dei capolavori assoluti, ecco, sosteneva di essere un artigiano, un mestierante, che i film li scrivevano gli altri e lui li metteva in scena. He didn't want to be called an author. He was a filmmaker.
Yeah, he did not consider himself an auteur, which meant to him that these films, though they had a personal connection, he didn't have a personal agenda. He wasn't trying to be identified by a certain kind of filmmaking. In fact, his films differed from each other, many of them. He made 44 films in 50 years, and some are very, very different from the others.
Sì, sì, assolutamente. Non voleva essere considerato un autore, non aveva un'agenda, un programma personale, non voleva che i suoi film fossero riconosciuti per la sua personalità, non voleva essere identificato. Infatti ha fatto 44 film, quasi tutti diversi l'uno dall'altro. Ascoltiamo un momento del documentario, Miriam?
Serpico was certainly a radical. One of the most interesting things about Serpico as a character to me is that he would have been the same pain in the ass no matter what his profession had been. He was geared for overthrowing whoever was immediately over him. And the fact that he was a cop just made it exceedingly difficult and very dangerous. With my generation of kids, you develop this sense of resistance. You never went to them for help. Any contact with the police, unless it was a murderous situation, was considered being a rat.
And just get me wired and sit back. It'll happen.
Now remember, the antenna has to hang loose. The battery pack, the transmitter, they're always problems. They're bulky. If you frisk, they're hard to hide.
Prince of the City. I did not know how I felt about Bob Lucy, the leading character in it. In my bringing up, a rat is a rat. Ben Gazzara and I used to talk about this in live television days. He was doing a show for me once, a live show, on Salvatore Giuliani, you know, the Sicilian bandit. And at rehearsal, he told us about how he was walking, how he was in the street talking. He was eight. And a cop came over and asked him something. And he answered the cop. And he went upstairs, entered his apartment, and his father went, Spia, spy.
Fermo lì, polizia. Aspetta un momento. Sei in arresto. Mazzo, sembravi uno di sti drogati. Tira fuori il biglietto che hai messo in tasca.
Ho capito, eh.
No, non credo. Che è questo? Che vuoi fare? Metti via, sennò ti guai peggio. Dammi le chiavi della macchina. Da?
Ma dove te l'avevano nascosta a te?
Vieni con me che te lo dico, vieni. Piglia un po' le generalità. Vado a perquisire la sua macchina. Dov'è il corsaro?
L'hanno portato su.
Io l'avevo peggiato, però uno di questi tipi fottuti.
Senti, Rudy, se vuoi un consiglio. Ehi, tu.
Ehi, chi?
Tu. Fuori la roba che tieni in tasca.
Non ci pensare nemmeno.
Sei in arresto e fai quello che ti dico io. Vieni qua.
Fai il cattivello, barbetta, eh?
Bastardo fottuto! Rotto il culo, vieni qua! Contro il muro! Gamba per Frankie! Che sta Frankie, guarda che corsaro, è una brava persona!
E tu fatti i cazzi tuoi!
Stronzo! Che è questo, eh? Che è sta roba? Entra!
Serpico, tu volevi i precedenti di Corsaro?
Guarda qua, guarda. La fedina penale dell'amico vostro. Tieni, leggi.
Leggi.
Ha fatto 15 anni e sapete perché? Ha ucciso un poliziotto. Assassino di poliziotti.
Qui avete sentito una scena di Serpico in cui Al Pacino era doppiato da Ferruccio Amendola. Prima Sidney Lumet ha raccontato delle difficoltà di fare Serpico, di raccontare soprattutto le difficoltà anche morali per gente con la sua formazione e la formazione di Pacino, soprattutto di raccontare un poliziotto in quel modo, di fare di un poliziotto un eroe. Insomma, raccontava che Pacino una volta da ragazzo aveva incrociato un poliziotto per strada nel suo quartiere a Little Italy, credo, e il poliziotto gli aveva chiesto qualcosa, lui aveva risposto, poi Pacino era salito in casa, il padre che l'aveva visto gli aveva dato una sberla, gli aveva detto: spia, hai parlato con uno sbirro. Questo per dire qual era la cultura di quelle zone di New York e di qual era l'idea delle forze di polizia che quella gente aveva. Uno degli aspetti interessanti del film è come Lumet parla di se stesso da ragazzo. Io per esempio non sapevo che Lumet da ragazzo fosse un attore piuttosto noto, uno degli attori bambini più pagati di Broadway. Suo figlio Baruch Lumet era un importante attore del teatro Yiddish di New York dell'inizio del secolo e anche lui da giovane ha fatto l'attore e forse questo spiega perché fosse un genio nel dirigere gli attori.
Sì, era un kid actor in the past. I want to ask you, which is the contribution of Martin Scorsese? Qual è stato il contributo di Martin Scorsese che figura nei titoli di coda di questo film?
We have seen his name in the credits.
He's an advisor of mine. He loves Sidney Lumet, and he wanted very much to see this film made. And so he did a lot to support the film and also gave me notes on the creative part of it. So I'm very grateful to him.
è stato un consigliere del film e ha dato un grande aiuto anche perché il film fosse fatto sostanzialmente. Ci ha sostenuti moltissimo, amava molto Sidney Lumet, quindi sono felice che il suo nome sia nei titoli, gli sono molto, molto grata. Sarebbe molto bello vedere questo film in Italia, anche nei cinema, ma soprattutto su un canale televisivo. C'è qualche speranza? Have we any hope to see this film in Italy?
Yes, you should have some hope. We are hoping that it will come to you.
You are working for it? You have,
yes, you have
proposals?
We do.
Hanno delle proposte, stanno lavorando perché il film arrivi anche da noi, e per chi amava il cinema di Sidney Lumet è veramente un film delizioso, anche perché Lumet è molto generoso nell'intervista, era un uomo simpaticissimo e poi era un grande, grande regista, anche se non credeva di essere un autore.
Tra l'altro si deve ad un film di Sidney Lumet, Assassino sull'Orient Express, il terzo Oscar di Ingrid Bergman, che è l'icona di questa edizione del Festival di Cannes. E noi dobbiamo a questo punto ringraziare Nancy.
Grazie mille a Nancy Bersky per il film e per essere stata con noi. Thank you for the movie and thank you for being with us. Ne sentiamo un altro brano, anche in questo caso la voce di Sidney Lumet e poi una scena di un suo film.
I do feel very good about what I can get other people to do. And it's never through manipulation. By the way, there's no right or wrong in this. Kazan, who was, God knows, a great director, was very exploitive of the actors in the sense that he would quickly discern where the neurosis lay. And then play on that as part of getting the performance. With some actors, not all. But I've seen him do it. I could never do something like that. I'd rather let the performance go. Okay, so we did. I get it by knowledge of their craft and empathy to them as human beings. The good actors, you know everything there is to know about them. If I'm directing you, you're going to know everything there is to know about me. I mean, my casts at the end of the rehearsal period know me. I was a member of the Actor Studio, the original group that Bobby Lewis and Kazan began. And I was thrilled, of course, because like every actor, you want a place to work. Americans were the best realistic actors in the world at that time, in movies and in the theater. And I said, look, realistic acting is only one style. It's got no superiority about it. There are a million other styles that we need to know about. I mean, how do you do Restoration comedy? How do you do the Shakespearean comedies? How do you do Oscar Wilde? And I got thrown out of the studio.
I don't understand you people. I mean, all these picky little points you keep bringing up, they don't mean nothing.
You are going to try a man for murder. The awesome power to kill will suddenly be thrust into your hand.
Watch them and pray, for someday you may become one of them. 12 men with the smell of violent death in their nostrils.
What's the matter with you guys? You're letting them slip through our fingers.
Slip through our fingers? Are you his executioner?
You cut it.
Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger.
Shut up.
You're a sadist.
12 men turned into 12 clawing animals.
Get them off! Get them!
be stronger than me.
Usciti dalla presentazione alla stampa di Monroe, il primo film francese che vediamo in concorso, quello di Mai Wen, che qui a Cannes con la sua opera prima Police aveva preso un premio, e chiediamo a Roberto Nepoti, Repubblica, che cosa ne pensa.
Non ne penso tanto bene, è un film che mi ha stancato, non so, non faccio testo magari, ma quando cominci a guardare l'orologio nell'ultima ora spesso vuol dire che insomma tanto non ti sei appassionato. Soprattutto trovo che i personaggi siano, sì, è una storia come ce ne possono essere, magari appassiona qualcuno, storia d'amore travagliata, uomini instabili, donne che cercano più sicure, quelle robe lì insomma. Però, come dire, i personaggi sono... non li ho sentiti per un attimo vivi personalmente, sono molto antipatici, hipster si dice, non lo so, insomma gente un po' particolare di cui non mi importa niente.
In realtà il film è tutto su Vincent Cassel, che fa un figlio di puttana, lo possiamo dire?
Sì.
Ricco, bello, simpatico, con la battuta sempre pronta, poi però si scopre che non paga le tasse, che è fedifrago, che non riesce a non tradire la moglie in nessuna circostanza. Io penso che Cassel non sia un attore intelligente, una persona intelligente, quindi è veramente una prova d'attore, ecco, non credo che lui sia così nella vita, ed è veramente molto bravo. Può essere un candidato al premio per l'interpretazione?
Sono d'accordo, è molto bravo. Quello che è straordinario in questo personaggio di Georgiou, a mio avviso, è che non è niente di straordinario. Io sono una persona tanto per bene, però insomma è un personaggio che sembra che sia così trasgressivo, ma alla fine fa così, fanno tutti o parecchi insomma, no? Però lui lo fa molto bene, cioè c'ha la faccia e lo sa fare. Anche io credo, come dicevi tu, che sia molto bravo anche a scegliersi le parti, perché sono quelle che gli vengono meglio. Questo ho detto anche con rispetto, insomma, cioè con apprezzamento in qualche modo. Sta bene, aderisce fisicamente, lo sa fare, avanti così, però che non ce ne dia uno alla settimana.
Sì, effettivamente un film alla settimana come Monroe, il nuovo film di Mai Wen, Dio ce ne scampi. Io sarei anche più duro di Roberto Nepoti, però ecco, soprattutto anch'io ho trovato incredibilmente antipatici tutti i personaggi del film, quindi anch'io ho guardato molto l'orologio, e tra l'altro il film dura 2 ore e 10. È veramente un film dove la forbice potrebbe colpire in qualunque punto senza fare alcun danno. Volevo riassumere molto rapidamente quello che diceva Sidney Lumet nella clip del documentario che abbiamo sentito prima, perché mi sembra un episodio meraviglioso. Lui raccontava, prima di essere stato un regista che ha sempre cercato di mettere a loro agio gli attori, di avere con loro un rapporto molto empatico, pur sapendo di altri grandi registi come Elia Kazan, che invece li trattavano malissimo, li sfruttavano, li portavano a certe performance attraverso la manipolazione, la violenza psicologica, eccetera, eccetera. E poi raccontava di essere stato tra i membri fondatori dell'Actor Studio, insieme a Kazan, a Lee Strasberg, e però in una delle prime riunioni di aver detto: vabbè, sì, noi qui facciamo il teatro, il metodo, il teatro, l'identificazione, il teatro realistico, però dobbiamo anche studiare altri modi di recitazione, perché sennò come si fa a fare le commedie del Seicento o i drammi di Shakespeare? L'hanno immediatamente cacciato dall'Actor Studio, e io solo per questo voglio bene a Sidney Lumet, perché io... qui lo dico e qui lo confermo, considero l'Actor Studio un covo di radical chic insopportabili, e lui era un genio. Prego, Miriam.
Volevo leggere alcuni dei messaggi che i nostri ascoltatori ci stanno inviando. Maria Rita da Forlì, per esempio, era proprio sul documentario dedicato a Sidney Lumet, dice: spero che esca anche in Italia, indimenticabili film di Lumet. Molti messaggi per il film di Moretti. Pino dice: il film di Moretti ha il valore della normale e profonda delicatezza espressa nei momenti distruttivi, costruttivi, ma inevitabilmente formativi della vita dell'uomo. Forse è quello che ha convinto anche tutti qui. Giovanni ci chiede: sapete come è arrivato alla scelta della grande Giulia Lazzarini? L'ha vista a teatro. e quindi l'ha poi scelta. Sempre Giovanni si scaglia contro la superficialità della critica perché deride un autore dalla complessa e coraggiosa cinematografia, si riferisce a Gus Van Sant e parla di Elephant come di un capolavoro. Infine Tiziana ci chiede se abbiamo visto Carol. Sì, l'abbiamo visto e te ne parliamo tra un attimo.
Ma sì, anche perché veramente Monroy, il film di Il mio re, appunto, questa storia d'amore e di odio tra un uomo e una donna, parimenti insopportabili. Lasciamolo perdere, ne ascoltiamo una scena e poi parliamo di Carol di Todd.
Non abbiamo
giusto?
Detto che l'uomo e la donna parimenti insopportabili sono Emmanuel Berco, che era anche la regista del film d'apertura.
E quindi speriamo che per
e con questo
abbiamo più,
finito.
Vincent
Cassel al suo secondo ruolo da re in questa edizione, dopo aver fatto il re per Garrone. E lui però è veramente di una bravura
molto
incredibile.
Bravo, molto
bravissimo. Moirré. Moi, roi.
Mais t'as été avec elle?
Non, j'ai pas été, je l'ai rencontrée une fois.
Arrête, Jojo, tu peux me dire.
Oui, j'ai couché avec elle, oui. Voilà. J'ai couché avec elle, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle, tu vois, donc ça veut dire ce que ça veut dire.
Mais je comprends pas. À part moi, en fait, avant moi. T'as été qu'avec tes mannequins?
Non.
T'as été avec une fille normale, toi?
Comment ça, normale?
Bah, une fille comme moi, une fille normale.
Parce que toi, tu crois que t'es normal, toi?
Oui, je suis normal.
Mais t'es pas normal du tout, toi.
Si, mais tu vois, tu m'as compris.
Écoute, j'étais plus jeune, j'étais un peu con, j'avais envie de me mettre avec des filles belles parce que ça me rassurait. Je me disais, voilà, tu vois. Il y en a, c'est les voitures. Moi, c'était les jolies nanas, voilà, c'est tout. Ah, tiens, on fait vite le tour. Hein. Regarde. Écoute-moi. Je préfère une comme toi.
Oui, je connais.
Que une samaritaine entière de celle-là.
Ah bon?
Ouais.
All'uscita della proiezione di Carol, sentiamo cosa ne pensa Maria Pia Fusco di Repubblica, anticipando che, almeno secondo me, forse tra i film in concorso, per il momento è uno dei migliori. Cate Blanchett, bravissima, ma Maria Pia, che ne pensi?
Sono d'accordo, uno dei migliori. Todd Haynes è uno dei miei registi preferiti, quindi posso anche non essere obiettiva, come si dice, però trovo che al di là della bellissima storia tra le due protagoniste, c'è una ricostruzione del tempo, dell'ambiente, della mentalità, delle famiglie, sia pure con accenni abbastanza succinti. E per carità, le musiche sappiamo che lui non ne sbaglia una. Gli oggetti, il modo di muoversi, e poi tanto per andare un po' più su invece sul leggero, trovo che la moda sia soprattutto femminile ma anche maschile dei primi anni 50 è molto più elegante, morbida di come siamo arrivati adesso.
Tra l'altro i costumi sono firmati da Sandy Powell, che insomma è una signora che ha alcuni Oscar sul caminetto, quindi si raccontano tante storie d'amore anche in questo festival. Ma il gusto del melodramma, invece, il gusto delle storie d'amore raccontate un po' come una volta, ha ancora un suo appeal oppure no?
Vedendo anche l'atteggiamento e la reazione di quelli con cui abbiamo visto appunto Todd Haynes e Carol, evidentemente fa ancora presa, perché stai a seguire questa tensione costante fra il sentimento, la pulsione, l'erotismo. E poi, ecco, poi scusa, scene d'amore solo le donne, e Todd Haynes ha una sensibilità, diciamo, anche femminile, spero che Alberto mi conforti in questo, secondo me, perché raccontare la bellezza con tanto gusto, sia pure in maniera abbastanza esplicita, ma senza mai arrivare alla volgarità, non è molto facile, soprattutto quando si parla di un incontro erotico al femminile.
Sono bellissimi i due personaggi di Cate Blanchett e Rooney Mara, ma io ho trovato meravigliosamente scritti, proprio nella loro mediocrità, anche i personaggi degli uomini. Il marito di Cate Blanchett e l'aspirante fidanzato di Rooney Mara sono veramente due poveracci che non riescono a capire queste donne, non riescono a capire come queste donne possano non uniformarsi a quello che è il loro modello femminile, il loro modello del ruolo che la donna deve avere nella società e nelle loro vite. Sei d'accordo?
Sono d'accordissimo. però lì diciamo siamo negli anni 50. Io credo che questa cosa non sia così superata oggi, anche se ci sono stati dei passi avanti, ma io credo che un uomo comunque difficilmente riesca a capire, se non in maniera voyeuristica, a volte l'idea di pensare a due donne che si allacciano può essere eccitante, ma credo che sia molto difficile, soprattutto appunto, credo anche nei maschi di oggi, questo te lo domando a te.
Lo è. Sì, confermo che lo è, conforto Maria Pia Fusco in tutte, in tutte le cose che ha detto, e al tempo stesso, senza il minimo compiacimento pruriginoso, noi dobbiamo fare anche i cronisti, no, sì. Miriam? E sicuramente molti di voi avranno sentito i riscontri di un'intervista con Variety che Cate Blanchett aveva concesso nei giorni scorsi e che era stata ripresa un po' da tutte le testate, sia cartacee che online, in cui, secondo l'intervista, Cate Blanchett diceva di aver amato molte donne nella sua vita, no? Più o meno era,
sì,
quello il senso.
Sì, sì, sì. A domanda così avrebbe risposto. La cosa era ovviamente legata, partendo dal tema di questo film, che, non l'abbiamo detto, è tratto da un romanzo di Patricia Highsmith, e racconta dell'amore tra due donne nell'America del 1953, la vicenda si svolge proprio a cavallo del capodanno del 1953.
Due donne, tra l'altro, con una forte differenza di classe, perché Cate Blanchett è una signora dell'alta società, mentre Rooney Mara è una commessa dei grandi magazzini che però ambisce a diventare una fotografa e poi forse realizzerà il suo sogno. Insomma, questa cosa dell'amore per molte donne è stata chiesta a Cate Blanchett anche oggi in conferenza stampa, e noi speriamo di non dare una delusione a qualche ascoltatore o a qualche ascoltatrice, ma Cate Blanchett a domanda ha risposto così.
From memory, the conversation ran, have you had relationships with women? And I said, yes, many times. If you mean I've had sexual relationships with women, the answer is no. But that obviously didn't make it to print. but really...
abbiamo voluto apposta farvi sentire bene che cosa Cate Blanchett ha detto, ora ve lo traduco. Ricordo perfettamente la conversazione col giornalista di Variety, mi ha chiesto, hai avuto relazioni con donne? E io ho risposto, sì, con un sacco di donne ho avuto dei rapporti di amicizia forti, interessanti. Se la domanda è, ho avuto rapporti sessuali con donne? La risposta è no. E questo il giornalista non lo ha scritto. Nel 2015 il punto dovrebbe essere, ma chi se ne frega? Chiamatemi pure vecchio stile, ma io penso che il lavoro di un attore non dovrebbe essere rappresentare un universo noioso e microscopico, ma espandere il tuo sguardo al mondo, creare un rapporto psicologico ed empatico con l'esperienza di un personaggio. La mia vita personale non interessa a nessuno, o interessa? Non lo so, non sono interessata a mettere in piazza i miei pensieri e le mie opinioni. Il motivo per cui amo fare l'attrice è vivere le esperienze di altre persone e comunicare qualcosa al pubblico. E questa era Cate Blanchett, appunto, e quindi questa è la versione ufficiale, diciamo così. Oh, l'ha detto lei, ci ha tenuto a dirlo e noi giustamente ve lo riportiamo. Sentiamo Todhains sul film?
Sì, sentiamo il regista sul film, regista che è un grande appassionato di melodramma. Ricordiamo che è stato l'autore di Far From Heaven, che in qualche modo ricorda come ambientazioni, e anche in quel caso si parlava di una storia d'amore proibita. Per,
sì. Quello però era un film coloratissimo, ricordi, sì, Miriam? Questo, sì, invece è un film invernale, si svolge tutto a cavallo tra un Natale e un Capodanno, ha atmosfere anche cupe, a un certo punto diventa un road movie perché le due scappano, come Thelma e Louise proprio, perché il personaggio di Carol ha una situazione familiare molto dolorosa, è sposata, ha una figlia piccola, e appena il marito scopre questa cosa, la prima cosa che fa è portarle via la figlia, con una violenza e una noncuranza tremenda, e incitato da una madre che pur nel film la si vedrà per 30 secondi, ma è veramente la matrigna di Cenerentola, cioè è un personaggio di una negatività totale, assoluta. È un film molto bello, un film di splendide atmosfere e di splendide recitazioni, e qui tra l'altro hanno chiesto a Todhains visto che Todd Haynes è un grande cinefilo, se aveva avuto dei riferimenti, no? In qualche modo, sì. Sentiamo la sua risposta.
Kate and Ed have both really, yeah, talked a lot about the sources we were looking at. And I did look at film.
Io e Kate abbiamo parlato molto insieme delle fonti a cui rifarci. E io di solito comincio sempre un film guardando altri film come fonti di idee, di ispirazione, per capire come sono state raccontate certe storie. Però in questo caso, partendo da un romanzo di Patricia Highsmith, era importante il modo in cui la nostra sceneggiatrice l'aveva aperto. E abbiamo molto discusso su quale dovesse essere il punto di vista, perché il punto di vista è essenziale quando racconti una storia d'amore. L'amore è sempre radicato nel punto di vista di un personaggio che si innamora di un altro. Questo si nota ancora di più nella sceneggiatura che nel romanzo. Si parte dal punto di vista di Therese, che è la ragazza giovane, ma durante la storia c'è proprio uno spostamento, si compie un giro di 360 gradi e si arriva al punto di vista di Carol, la donna più grande. Dipende sempre da chi è più innamorato, da chi ha in mano la situazione e chi invece è più vulnerabile. E anche se all'interno della storia Carol sembra la figura più forte, anche a causa degli eventi che la vita le infligge, Therese cambia molto nel corso della storia e le donne alla fine del film sono molto diverse da come erano all'inizio. Il punto di vista cambia ed è per questo che all'inizio e alla fine del film riproponiamo la stessa scena da due punti di vista diversi, il che non è una semplice ripetizione, ma è come venir fuori dalla storia dalla direzione opposta rispetto alla quale siamo entrati. In questo senso la struttura è molto simile a quella di un vecchio film di David Lean che si chiamava Breve Incontro e che è stata sicuramente una delle nostre fonti.
Similarly to how they, David Lean did it in Brief Encounter.
And your meals.
Thank you.
Thank you.
Enjoy.
I'm starved. Bon appetit. What do you do on Sundays?
Nothing in particular. What do you do?
Oh, nothing lately. I mean, if you'd like to come visit me sometime, you're welcome to. At least there's some pretty country around where I live. Would you like to come visit me this Sunday?
Yes.
What a strange girl you are.
Why?
Flung out of space.
Ancora il talento di Amy Winehouse, questa era The Girl from Ipanema, tra l'altro nel film che è a lei dedicato e che vedremo in Italia a settembre c'è un momento molto commovente, il momento in cui Tony Bennett, che è un suo idolo assoluto, la invita a cantare alcuni pezzi in un suo album, e tra l'altro è una delle ultime cose che ha fatto prima della scomparsa molto prematura. Ci sono alcuni messaggi ai quali forse dobbiamo rispondere. Qual è il titolo del documentario su Sidney Lumet? È By Sidney Lumet. Molto semplice,
ovvero di Sidney Lumet.
C'è Annunciata da Cremona che dice: tutti gli uomini dei romanzi della Highsmith non ne escono bene, sono sempre mediocri. Questo forse è vero,
avrà avuto i suoi buoni motivi la Highsmith per descriverli così.
Poi ci chiedono se ci è piaciuto Woody Allen e se ci è piaciuto il film di Moretti. Io rispondo sì a tutte e due.
Io rispondo sì a Moretti, perché Woody Allen non l'ho visto. Moretti era stato nostro ospite a Roma in quell'occasione, io e Enrico Magrelli non gli avevamo risparmiato complimenti assolutamente sinceri. Io credo che Mia madre sia uno dei suoi film più belli, uno dei suoi film più compatti. E qui a Cannes sembrano pensarla così in molti, non che io cerchi l'unanimità non esiste mai. Anche su Quarto Potere troverete sempre uno che vi dirà che fa schifo, però insomma qui il film di Nanni... Le Films Français, che è la rivista francese istituzionale, diciamo così, e che pubblica sempre i voti di tutta la stampa francese, e i voti vanno da 1 a 4, ma poi il 5 corrisponde a un disegnino della Palma d'Oro, e Nanni ha preso solo palme, o quasi, insomma, solo un paio gli hanno dato voti un po' più bassi, ma la critica francese è quasi unanime, e sì, il film piace molto e piace molto anche a me.
Sì, infatti. E, torniamo alla nostra Kate, alla
sì,
divina
sentiamo
Kate.
L'ultimo brano sulle differenze. Una domanda forse banale, le differenze tra recitare in teatro e recitare al cinema, ma lei è brava e riesce a dare una risposta non banale.
I think definitely you know when you work in large auditoriums, you know, playing to 2,000 people, you have a sense of the wide shot, you know.
Quando lavori in grandi teatri davanti a 2,000 persone, è come essere in un totale, in un'inquadratura molto ampia. E io, insomma, questa cosa dell'amore per molte donne è stata chiesta a Kate Blanchett anche oggi in conferenza stampa, e noi speriamo di non dare una delusione a qualche ascoltatore o a qualche ascoltatrice, ma Kate Blanchett a domanda ha risposto così.
From memory, the conversation ran, have you had relationships with women? And I said... yes, many times. If you mean I've had sexual relationships with women, the answer is no. But that obviously didn't make it to print. but really...
abbiamo voluto apposta farvi sentire bene che cosa Kate Blanchett ha detto, ora ve lo traduco. Ricordo perfettamente la conversazione col giornalista di Variety, mi ha chiesto: hai avuto relazioni con donne? E io ho risposto: sì, con un sacco di donne ho avuto dei rapporti di amicizia forti, interessanti. Se la domanda è: ho avuto rapporti sessuali con donne? La risposta è no. E questo il giornalista non lo ha scritto. Nel 2015 il punto dovrebbe essere: ma chi se ne frega? Chiamatemi pure vecchio stile, ma io penso che il lavoro di un attore non dovrebbe essere rappresentare un universo noioso e microscopico, ma espandere il tuo sguardo al mondo, creare un rapporto psicologico ed empatico con l'esperienza di un personaggio. La mia vita personale non interessa a nessuno, o interessa? Non lo so, non sono interessata a mettere in piazza i miei pensieri e le mie opinioni. Il motivo per cui amo fare l'attrice è vivere le esperienze di altre persone e comunicare qualcosa al pubblico.
E
questa era Kate Blanchett, appunto, e quindi questa è la versione ufficiale, diciamo così. Oh, l'ha detto lei, ci ha tenuto a dirlo e noi giustamente ve lo riportiamo. Sentiamo Todhens sul film?
Sì, sentiamo il regista sul film, regista che è un grande appassionato di melodramma. Ricordiamo che è stato l'autore di Far From Heaven, che in qualche modo ricorda come ambientazioni, e anche in quel caso si parlava di una storia d'amore proibita. Per,
sì. Quello però era un film coloratissimo, ricordi, sì, Miriam. Sì. Questo invece è un film invernale, si svolge tutto a cavallo tra un Natale e un Capodanno, ha atmosfere anche cupe, a un certo punto diventa un road movie perché le due scappano, come Thelma e Louise proprio, perché il personaggio di Carol ha una situazione familiare molto dolorosa, è sposata, ha una figlia piccola, e appena il marito scopre questa cosa la prima cosa che fa è portarle via la figlia con una violenza e una noncuranza tremenda e incitato da una madre che pur nel film la si vedrà per 30 secondi, ma è veramente la matrigna di Cenerentola, cioè è un personaggio di una negatività totale, assoluta. È un film molto bello, un film di splendide atmosfere e di splendide recitazioni, e qui tra l'altro hanno chiesto a Todd Haynes, visto che Todd Haynes è un grande cinefilo, se aveva avuto dei riferimenti, no? In qualche modo, sì. Sentiamo la sua risposta.
Kate and Ed have both really, yeah, talked a lot about the sources we were looking at, and I did look at film.
Io e Kate abbiamo parlato molto insieme delle fonti a cui rifarci, e io di solito comincio sempre un film guardando altri film come fonti di idee, di ispirazione, per capire come sono state raccontate certe storie. Però in questo caso, partendo da un romanzo di Patricia Highsmith, era importante il modo in cui la nostra sceneggiatrice l'aveva aperto, e abbiamo molto discusso su quale dovesse essere il punto di vista, perché il punto di vista è essenziale quando racconti una storia d'amore. L'amore è sempre radicato nel punto di vista di un personaggio che si innamora di un altro. Questo si nota ancora di più nella sceneggiatura che nel romanzo. Si parte dal punto di vista di Therese, che è la ragazza giovane, ma durante la storia c'è proprio uno spostamento, si compie un giro di 360 gradi e si arriva al punto di vista di Carol, la donna più grande. Dipende sempre da chi è più innamorato, da chi ha in mano la situazione e chi invece è più vulnerabile. E anche se all'interno della storia Carol sembra la figura più forte, anche a causa degli eventi che la vita le infligge, Therese cambia molto nel corso della storia, e le donne alla fine del film sono molto diverse da come erano all'inizio. Il punto di vista cambia, ed è per questo che all'inizio e alla fine del film riproponiamo la stessa scena da due punti di vista diversi, il che non è una semplice ripetizione, ma è come venir fuori dalla storia dalla direzione opposta rispetto alla quale siamo entrati. In questo senso la struttura è molto simile a quella di un vecchio film di David Lean che si chiamava Breve Incontro, e che è stata sicuramente una delle nostre fonti.
Similarly to how they, David Lean did it in Brief Encounter.
And your meals.
Oh, thank you.
Thank you.
Enjoy.
I'm starved. Bon appetit. What do you do on Sundays?
Nothing in particular. What do you do?
Oh, nothing lately. I mean, if you'd like to come visit me sometime, you're welcome to. At least there's some pretty country around where I live. Would you like to come visit me this Sunday?
Yes.
What a strange girl you are.
Why?
Flung out of space.
Ancora il talento di Amy Winehouse, questa era The Girl from Ipanema, tra l'altro nel film che è a lei dedicato e che vedremo in Italia a settembre, c'è un momento molto commovente, il momento in cui Tony Bennett, che è un suo idolo assoluto, la invita a cantare alcuni pezzi in un suo album, e tra l'altro è una delle ultime cose che ha fatto prima della scomparsa molto prematura. Ci sono alcuni messaggi ai quali forse dobbiamo rispondere. Qual è il titolo del documentario su Sidney Lumet? È By Sidney Lumet. Molto semplice,
ovvero di Sidney Lumet.
C'è Annunciata da Cremona che dice: tutti gli uomini dei romanzi della Highsmith non ne escono bene, sono sempre mediocri. Questo forse è vero,
avrà avuto i suoi buoni motivi la Highsmith per descriverli così.
Poi ci chiedono se ci è piaciuto Woody Allen e se ci è piaciuto il film di Moretti. Io rispondo sì a tutte e due.
Io rispondo sì a Moretti, perché Woody Allen non l'ho visto. Moretti era stato nostro ospite a Roma in quell'occasione, io e Enrico Magrelli non gli avevamo risparmiato complimenti assolutamente sinceri. Io credo che Mia madre sia uno dei suoi film più belli, uno dei suoi film più compatti. E qui a Cannes sembrano pensarla così in molti, non che io cerchi l'unanimità non esiste mai. Anche su Quarto Potere troverete sempre uno che vi dirà che fa schifo, però insomma qui il film di Nanni... Le Film Français, che è la rivista francese istituzionale, diciamo così, e che pubblica sempre i voti di tutta la stampa francese, e i voti vanno da 1 a 4, ma poi il 5 corrisponde a un disegnino della Palma d'Oro, e Nanni ha preso solo palme, o quasi, insomma, solo un paio gli hanno dato voti un po' più bassi, ma la critica francese è quasi unanime, e sì, il film piace molto e piace molto anche a me.
Sì, infatti. E, torniamo alla nostra Kate, alla
sì,
divina
sentiamo
Kate.
L'ultimo brano sulle differenze. Una domanda forse banale, le differenze tra recitare in teatro e recitare al cinema, ma lei è brava e riesce a dare una risposta non banale.
I think definitely you know when you work in large auditoriums, you know, okay, playing to 2,000 people, you have a sense of the wide shot, you know.
Quando lavori in grandi teatri davanti a 2,000 persone, è come essere in un totale, in un'inquadratura molto ampia. E io, insomma, in questi anni ho imparato come riempirla, un'inquadratura di quel genere. Nei grandi spazi non hai invece l'intimità del primo piano, suonerà banale. Però è eccitante riuscire a comunicare comunque un'intimità con il pubblico in quelle dimensioni. Le due forme, teatro e cinema, nutrono e espandono il tuo lavoro. Io amo il ritmo teatrale, ti permette di andare in profondità durante le prove, di fare a pezzi il testo e poi di ricostruirlo, ritrovando le sensazioni che avevi nella primissima lettura. È come andare in scena e riparare i danni che hai fatto, sera dopo sera, e alla fine della corsa senti che la cosa dentro di te è cresciuta. Al cinema invece devi catturare pezzettino per pezzettino quei momenti che hai individuato nelle prove, i momenti in cui sei davvero connesso con il testo e c'è sempre il terrore di non riuscirci, che al momento del ciak questo non accada. Mi capita sempre di arrivare agli ultimi giorni di ripresa e di dire: maledizione, ecco, finalmente ho capito di cosa parla sto film, ecco come avrei dovuto farlo. Momenti come questi, in un festival come Cannes, sono molto stressanti. Stai seduta lì in platea, come in un incubo, fai parte del pubblico, guardi te stessa sullo schermo e non puoi farci niente.
E sempre a proposito di Kate Blanchett, c'è un nostro ascoltatore che dice: riesce persino a dare alla matrigna di Cenerentola un lato umano quasi perdonabile date le orrende figlie che si ritrova.
La matrigna di Cenerentola senza pensare minimamente che lei,
è stata la matrigna di Cenerentola, infatti la matrigna di Cinderella di Kenneth Branagh. E sì, devo dire che insomma il film di Todd Haynes ci ha sicuramente convinto e forse è quello tra i più belli che abbiamo visto insieme agli italiani.
Tra i migliori del concorso finora. Speriamo di avervi divertito, torniamo naturalmente domani con Hollywood Party. Chi sono le persone a salutare di oggi, oltre a Maddalena Agnishi, Francesca Levi, Alessandro Boschi, in redazione Gaetano Chiarella che stava alla console, chi c'è in redazione con Alessandro? C'è ancora Massimiliano Bonomo?
Sì. Penso proprio di sì, che siano stati loro a darci la possibilità di andare in onda, li ringraziamo, ringraziamo Roma, ringraziamo soprattutto tutti i nostri ascoltatori che ci sono stati vicini anche in questa inusuale domenica in diretta e ci ritroviamo domani sera alle 19. Buona serata!
Ciao!